Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 28, nell'ultimo capitolo del libro degli Atti degli Apostoli. Un capitolo interessante per la storia dell'inizio della Chiesa e del ministero dell'Apostolo Paolo. Se vi ricordate, la volta scorsa ci siamo fermati ad un punto drammatico e allo stesso tempo affascinante. Paolo è su una nave incagliata e che sta andando a pezzi per la violenza delle onde, ma sono vicini alla spiaggia, e così quelli che possono nuotare arrivano per primi alla spiaggia, mentre gli altri, chi su tavole, chi su rottami della nave, pian piano arrivano anche loro a terra. Proprio come aveva detto Paolo, al capitolo 27, al versetto 22, ma ora vi esorto a non perdervi d'animo, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. E così, verso 1, dopo essere giunti in salvo a terra, seppero allora che quell'isola si chiamava Malta. La nave è finita sull'isola di Malta, dopo essere andata alla deriva per 14 giorni. Gli abitanti del luogo usarono verso di noi una gentilezza non comune, perché accesero un gran fuoco e accolsero tutti, per la pioggia che cadeva e per il freddo. Quindi c'è ancora questa grossa tempesta in cui erano stati per 14 giorni e 14 notti, e inoltre hanno dovuto nuotare fino a riva, ed è inverno, il Mediterraneo è freddo, sono arrivati in spiaggia chi su tavole, chi nuotando, e così i nativi dell'isola accendono un fuoco per loro in modo che si possano riscaldare e in modo che si possano asciugare. Ora, mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi, questo ci dice qualcosa di interessante circa Paolo. Paolo è il tipo di persona che non riesce proprio a starsene seduto. Deve sempre fare qualcosa. Paolo è un tipo attivo. E così stanno preparando questo fuoco e lui, invece di lasciare che siano queste persone a raccogliere la legna e a preparare il fuoco per lui, deve unirsi a loro e andare a raccogliere della legna da gettare nel fuoco. È il tipo di persona che deve sempre fare qualcosa. Mentre Paolo raccoglieva un gran fascio di rami secchi e li posava sul fuoco, a motivo del calore ne uscì una vipera. Una vipera, quindi, un serpente velenoso, e gli si attaccò alla mano. Quando gli abitanti del luogo videro la serpe che gli pendeva dalla mano, dissero l'un l'altro: «Quest'uomo è certamente un omicida, perché pur essendo scampato dal mare, la giustizia divina non gli permette di sopravvivere». E così Paolo, mentre raccoglie la legna e la getta nel fuoco, esce questa vipera e gli si attacca alla mano. E subito gli abitanti del luogo, vedendo questa vipera, questo serpente velenoso che morde Paolo, pensano: «Quest'uomo deve essere un assassino, deve aver commesso qualcosa di davvero grave». Gli dèi non vogliono proprio che viva, ma Paolo, scossa la serpe nel fuoco, non ne risentì alcun male. Un altro aspetto del carattere di Paolo: non inizia a gridare o a chiedere aiuto, ma si scuote semplicemente la vipera di dosso e la getta nel fuoco. Non ne fa un dramma. Ora essi si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto all'istante, ma dopo aver lungamente aspettato e vedendo che non gli avveniva nulla di insolito, mutarono parere e cominciarono a dire che egli era un dio. Questo dimostra quanto sia folle ricercare la mutevole adulazione del mondo. Un momento ti vedono come un assassino e un momento dopo ti vedono come un dio. O l'esatto contrario: un giorno sei un eroe e il giorno seguente sei solo uno sciocco. Alcuni dei più grandi eroi dello sport, quando è iniziato il loro declino, hanno scoperto quanto è mutevole l'adulazione della folla. Si preparano per entrare in campo e sono abituati a sentire l'ovazione, gli applausi e i cori della gente che grida per l'ammirazione, ma quando iniziano a non giocare più tanto bene o quando non sono così in forma per un periodo, ogni volta che entrano in campo sentono i fischi, i bu della gente. Come cambia facilmente la gloria dell'uomo. La Scrittura ci esorta a non cercare la gloria degli uomini, la lode e l'approvazione del mondo, ma cerchiamo invece la gloria di Dio, la sua approvazione. In quei dintorni aveva i suoi poderi il capo dell'isola, di nome Publio. Egli ci accolse e ci ospitò con tanta cortesia per 3 giorni. Ora, ancora una volta, è interessante vedere come il Signore si prende cura di Paolo. In realtà lui è un prigioniero romano, ma il centurione subito si affeziona a lui. L'uomo che è incaricato di scortarlo a Roma si affeziona a Paolo e gli mostra il suo favore. Poi arrivano sull'isola e gli abitanti dell'isola li trattano con gentilezza non comune. Ed ora l'uomo più importante dell'isola, il capo dell'isola, li riceve in casa sua e li tratta con tanta cortesia. Ora avvenne che il padre di Publio giaceva a letto, malato di febbre e di dissenteria. Luca, che è con Paolo, è un medico e così fa la diagnosi precisa di questa malattia. Paolo andò a trovarlo e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano delle malattie venivano ed erano guariti. E questi ci colmarono di grandi onori, e quando salpammo ci fornirono delle cose necessarie. Quindi il trattamento che hanno ricevuto nell'isola di Malta è stato molto buono alla fine. E Dio opera potentemente in guarigione tra i maltesi, per mezzo dell'apostolo Paolo. 3 mesi dopo, quindi trascorrono il resto dei mesi invernali lì, sull'isola di Malta. Ma 3 mesi dopo partimmo su una nave di Alessandria, un'altra di queste navi per il trasporto di grano che portavano il frumento dall'Egitto a Roma. Prendono un'altra nave di Alessandria, che aveva svernato nell'isola, avente per insegna Castore e Polluce, i gemelli. Arrivati a Siracusa, vi restammo 3 giorni, e di là costeggiando arrivammo a Reggio. Il giorno dopo si levò lo scirocco, e in 2 giorni arrivammo a Pozzuoli, che era il porto mercantile più importante per le merci che arrivavano a Roma dall'Oriente. E poco più a nord di Pozzuoli c'era la base della Marina Militare, che si poteva vedere da Pozzuoli. E probabilmente Paolo sarà rimasto impressionato dalla flotta dell'esercito romano, che si poteva vedere da lì. Avendo trovato qui dei fratelli, fummo pregati di rimanere presso di loro 7 giorni, e così giungemmo a Roma. Ora i fratelli di là, avute nostre notizie, ci vennero incontro fino al Foro Appio e alle 3 taverne. Ora il Foro Appio si trovava a circa 65 chilometri da Roma, mentre le 3 taverne a circa 50. E Paolo, quando li vide, rese grazie a Dio e prese coraggio. Non importa dove ti trovi nel mondo, se trovi un corpo di credenti, subito ti senti a casa, ti senti fortificato e incoraggiato. Mia moglie ed io abbiamo avuto il privilegio di viaggiare molto, anche in posti abbastanza remoti, ma non appena ci siamo incontrati con dei credenti, subito ci siamo sentiti a casa. C'è questo calore dell'amore di Dio, e ti rendi conto che sei fra amici, siamo tra fratelli nella famiglia di Dio. Ultimamente siamo andati in un villaggio in Nuova Guinea, vicino Ukarumpa, e il capo di questo villaggio ci ha preparato una festa meravigliosa, con del cibo locale assolutamente delizioso, quasi tutto. In realtà c'erano delle cose immangiabili, ma quasi tutto era delizioso. È stato interessante perché a questa festa potevano partecipare solo i dignitari, le persone più importanti, e solo loro potevano entrare in quest'area recintata dove avevano scavato questa fossa che chiamavano Mumu, e dove ci hanno cucinato questa pietanza messa su foglie di banana e cucinata su rocce roventi, coperta da uno strato di terra, praticamente un forno ricavato dal terreno. E ogni tanto qualcuno veniva, versava un po' d'acqua e mescolava il tutto, e quel cibo alla fine era delizioso. Ma il resto del villaggio, tutte le altre persone erano fuori dal recinto e ci guardavano mentre mangiavamo. Naturalmente c'erano anche alcuni nativi con queste grandi palme che le agitavano per tenere lontano le mosche dal cibo che si trovava sulla tavola. E così ci hanno dato una foglia di banana e dovevamo mettere il cibo sulla foglia di banana e poi mangiarlo con le dita. È stata un'esperienza del tutto particolare per noi. Ma alla fine della cena il capo del villaggio è venuto da me e aveva delle lance in una mano e una traduzione della Bibbia nella sua propria lingua nell'altra mano. E mi ha detto, prima che l'uomo bianco venisse a portarci questa, riferendosi alla sua traduzione della Bibbia, noi usavamo queste lance per uccidere altri uomini, ma ora che ho questa, riferendosi sempre a questa traduzione della Bibbia, non ho più bisogno di queste lance e voglio regalarle a te. E mi ha regalato queste lance che avevano usato nei loro combattimenti per uccidersi l'un l'altro. E non ne aveva più bisogno, perché ora avevano la parola di Dio. Vi dico, il mio cuore si è sentito legato a quel capo indigeno. Ci siamo abbracciati, eravamo di due culture totalmente diverse, eppure c'era un legame forte che ci univa. Qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto e in tutti. C'era questo legame tra di noi, e io sentivo che il mio cuore era legato a Lui, e che il suo era legato a me. È stata un'esperienza semplicemente straordinaria. Mi sono sentito proprio a casa tra questa gente, perché mi sono reso conto che erano tutti parte della famiglia di Dio. E così qui vediamo Paolo, nel suo viaggio verso Roma, un prigioniero del governo romano. Eppure non appena incontra i fratelli che gli vanno incontro da Roma, sulla via Appia, il suo cuore si riscalda. Rimane confortato quando vede i fratelli. Ah, sono a casa, tra i fratelli, nella famiglia di Dio. Quando giungemmo a Roma, il centurione consegnò i prigionieri al capitano della guardia, ma a Paolo fu concesso di abitare per conto suo, con un soldato di guardia. Quindi gli hanno permesso di vivere in una casa per conto suo. C'è solo questo soldato che deve stare costantemente con lui, probabilmente incatenato a lui. È sì in prigione, ma non in una prigione normale. Ha un certo grado di libertà. Solo c'è sempre questo soldato, quindi la libertà che si può avere con un soldato romano sempre legato alla mano. 3 giorni dopo, Paolo chiamò i capi dei giudei. Quando furono radunati, disse loro, «Fratelli, senza aver fatto nulla contro il popolo, né contro le usanze dei padri, sono stato arrestato a Gerusalemme e consegnato nelle mani dei Romani. Dopo aver esaminato il mio caso, essi volevano liberarmi, perché non vi era in me alcuna colpa degna di morte. Ma poiché i giudei si opponevano, fui costretto ad appellarmi a Cesare». Non che io avessi alcuna accusa da fare contro la mia nazione. Quindi Paolo vuole assicurare ai capi dei giudei, che si trovano a Roma, che non si trova lì per parlare contro la nazione di Israele. Non è questo il suo scopo, ma si trova lì unicamente a causa della sua situazione politica, perché era stato obbligato ad appellarsi a Cesare. Li vuole assicurare che non intende rivolgere alcuna accusa contro la sua nazione. Per questa ragione, dunque, vi ho fatti chiamare per vedervi e per parlarvi, poiché è a motivo della speranza di Israele che io porto questa catena. La speranza di Israele era naturalmente la speranza della venuta del Messia, e questa ancora oggi è la speranza di Israele, che venga il Messia. Ed è per questa speranza, dice Paolo, che io porto questa catena. Ma essi gli dissero, «Noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera a tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te, ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché quanto a questa setta c'è noto che ne parlano male ovunque. Cosa ne pensi di questa setta? di questo Gesù di cui parlano. Avendogli fissato un giorno, vennero in gran numero da lui nel suo alloggio. Ed egli da mattina a sera esponeva e testimoniava loro del regno di Dio, e tramite la legge di Mosè e i profeti cercava di persuaderli sulle cose che riguardano Gesù. Così un gran numero di giudei si incontrano nell'alloggio di Paolo, e Paolo inizia ad aprire loro le scritture e a citare quei passi che parlano del regno di Dio promesso, quei passi che parlano del re promesso, perché se c'è un regno c'è anche un re. E senza dubbio mostra loro le tante profezie che riguardano non solo il regno di Dio e la gloria di questo regno, ma anche del re che sarebbe dovuto venire e avrebbe dovuto regnare nel regno di Dio. Che il re doveva nascere a Betlemme, ma tu, o Betlemme, Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Quindi colui che è eterno e che sarebbe venuto per governare sopra il popolo di Israele doveva nascere a Betlemme. Doveva nascere da una vergine, perché Dio dice in Isaia 7, al versetto 14, «Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e gli porrà nome Emanuele». Ma alla sua nascita ci sarebbe stato un grande cordoglio da parte di Rachele per la morte dei suoi figli, come è successo, perché vi ricordate Erode ha ordinato la morte di tutti i bambini maschi dai 2 anni in giù, nel tentativo di uccidere Gesù. E poi va avanti, senza dubbio, citando loro le altre scritture, che questo bambino nato era in realtà il figlio di Dio dato all'uomo. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine all'incremento del suo impero, e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. E Paolo testimonia loro del regno di Dio e del re che doveva venire. In Daniele, l'angelo gli dice, «Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme, fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossato, ma in tempi angosciosi. 62 settimane, o 483 anni». E probabilmente mostra loro che sono passati esattamente 483 anni da quando il re Artaserse ha dato ordine di restaurare e ricostruire il Tempio di Gerusalemme a quando Gesù fa la sua entrata trionfante a Gerusalemme, venendo come Zaccaria dice che sarebbe venuto, montato sopra un asino. «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina». E probabilmente mostra loro come sarebbe dovuto essere tradito per 30 sicli d'argento. Come dice sempre Zaccaria, «Ma l'Eterno mi disse, gettalo per il vasaio, il magnifico prezzo con cui sono stato da loro valutato». Allora presi 30 sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. E Paolo mostra le loro scritture e cerca di persuaderli del fatto che Gesù è il re che è stato promesso. Lui ha adempiuto tutte queste profezie. Lui è nato da una vergine a Betlemme. Erode ha ordinato la morte dei bambini in quel periodo. E via seguendo per le altre profezie, lui è stato tradito. È stato annoverato fra i malfattori nella sua morte, disprezzato e rigettato dagli uomini, uomo di dolori, conoscitore della sofferenza. E Paolo, usando le loro scritture, cerca di persuaderli che Gesù è il re. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, ma gli altri rimasero increduli. E questo è sempre il risultato della predicazione dell'Evangelo. Alcuni credono, alcuni non credono. Anche ora, mentre sto parlando, ci sono due gruppi di persone che ascoltano. Quelli che credono in Gesù Cristo, che Lui è il Messia, che Lui è il Signore e il Salvatore, che Lui è il Re che Dio ha promesso, e quelli che non credono a tutto questo. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel Suo nome. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di Lui. Quindi quello che credo è importante. Il mio destino eterno dipende da quello che credo, secondo le Scritture. E alcuni credono alle parole di Paolo, altri non credono. È bene che ti poni anche tu questa domanda. In quale delle due categorie di persone mi trovo in questo momento? Tutti sono stati esposti alla stessa verità, alle stesse prove. Alcuni di loro credono, altri non credono. Non posso sapere con esattezza perché questi non hanno creduto, ma molto spesso le persone non credono a causa dei loro preconcetti, a causa del fatto che sono prevenuti. Non valutano le prove in modo sincero, in modo onesto, ma guardano ad esse con l'occhio distorto dei loro preconcetti. Hanno sentito per così tanto tempo l'opinione dei critici, degli scettici, che si sono scagliati contro la persona di Gesù, che sono già arrivati alle loro conclusioni, senza fare una valutazione onesta delle prove. È tutto quello che hanno sentito prima che li mette contro Gesù Cristo. Ma se vuoi sapere la verità circa chi sono io, le persone a cui dovresti chiedere sono mia moglie e i miei figli. Mia moglie è molto franca e molto onesta, e ti dirà esattamente la verità su di me. Probabilmente non sono la persona che credi che sia. Molti guardano la persona che sta dietro al pulpito e si fanno un'idea sbagliata. Pensano che io sia perfetto. Oh, guarda com'è bravo. Ma lei ti dirà qualcosa di diverso. Ma ci sono alcuni a cui per varie ragioni io non piaccio. E ho sentito ogni genere di storia sul mio conto, da parte di gente a cui per una ragione o l'altra io non piaccio. Storie anche abbastanza particolari, ma storie che non hanno alcun tipo di fondamento. Un tizio tempo fa andava in giro per il paese dicendo alla gente che un mago mi aveva dato 8 milioni di dollari per iniziare la Maranatha Music, perché io potessi così corrompere i giovani cristiani. E questo mago, o stregone che dir si voglia, era uno dei 13 maghi del Gran Consiglio dei Maghi, ed era lui che mi aveva dato il denaro. E una sera mia moglie va a Pasadena e c'è questo tizio che parla in una chiesa, e ad un certo punto se ne esce con questa fantastica storia. E come vi ho detto, mia moglie è molto diretta ed esplicita. Così si alza in piedi nella chiesa e dice: «Non è vero! Non hai mai dato a Chuck Smith quei soldi!» E quel tizio la guarda abbastanza allarmato, e lei continua dicendo: «Lo so perché è mio marito!» E in quell'istante tutti ingoiano il fiato in chiesa. E lui inizia a balbettare e dice: «Beh, li ho dati al suo assistente!» Ho sempre sospettato che Romei mi nascondesse qualcosa, perché quei soldi non mi sono mai arrivati. Ma stare a sentire quello che dice il nemico di qualcuno non è il modo migliore per scoprire la verità. Dovresti invece ascoltare quello che dicono i suoi amici, quelli che gli sono più vicini, quello che loro hanno da dire intorno a lui. E se vuoi conoscere la verità intorno a Gesù, dovresti leggere il Vangelo di Giovanni, dovresti leggere il Vangelo di Matteo. Questi uomini hanno trascorso con lui 24 ore al giorno per un periodo di più di 3 anni. Scopri quello che loro hanno da dire intorno a lui, le loro attitudini verso di lui, le loro osservazioni, e così avrai un resoconto più onesto. È triste che molte persone prendano le loro decisioni sulla base di false prove o prove incomplete, senza impegnarsi nell'esaminarle attentamente. Ecco un motivo per cui le persone non credono. Non fanno una vera valutazione, ma le loro menti sono già piene di preconcetti. Sono già arrivati alle loro conclusioni, prima ancora di esaminare i fatti. Così guardano i fatti con un occhio distorto, non con una mente aperta. E quindi non credono perché hanno scelto di non credere, non perché non ci sia una chiara evidenza che provi queste cose, ma perché hanno scelto di non credere comunque. È triste che le persone facciano le loro scelte senza esaminare le prove, i fatti. Io vi incoraggio, esaminate i fatti. Può superare un esame attento e dettagliato? Io ho esaminato i fatti, le prove, e sono nella categoria di quelli che credono. Alcuni credettero. E io credo con tutto il mio cuore che Gesù Cristo è Re, che Dio ha promesso che doveva venire, e che Lui ha adempiuto quelle profezie, le profezie dell'Antico Testamento che parlano del servo di Dio, disprezzato e rigettato, trafitto per le nostre trasgressioni. E credo anche nelle altre profezie del Re che verrà di nuovo e che stabilirà il regno di Dio, porterà il regno di Dio sulla terra. E vedremo così la terra ristabilita, come Dio aveva inteso che fosse. Vedremo deserti tramutati in giardini, rose spuntare nel deserto, fiumi scorrere in luoghi aridi. Vedremo la fine delle guerre e della criminalità. Vedremo la fine della sofferenza e del dolore. Vedremo la fine di ogni tipo di handicap fisico, perché lo zoppo salterà di gioia e il muto canterà lodi a Dio. Io credo che questo Re tornerà, e credo pure che sarà molto presto, e credo che sarà proprio lo stesso Gesù di cui è profetizzato. La pietra che gli edificatori hanno rigettato è divenuta la pietra angolare. E quando tornerà Gesù sarà davvero la pietra angolare, e i giudei e i cristiani saranno uniti nell'adorazione del Messia. Non ci sono due Messia che stanno venendo, c'è un solo Messia che sta per tornare e regnerà sulla terra. E noi vivremo con Lui e regneremo con Lui nel suo regno. Ora, essendo in disaccordo gli uni con gli altri, se ne andarono, ma non prima che Paolo avesse detto loro queste precise parole. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia. Ora notate qui che Paolo riconosce che lo Spirito Santo è davvero l'ispirazione che sta dietro alle Scritture. E scrivendo a Timoteo più tardi dice: «Ogni Scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a convincere, eccetera». Ora riconosce che lo Spirito Santo è l'autore della Scrittura. Lo Spirito Santo ben parlò ai nostri padri per mezzo del profeta Isaia, dicendo: «Vada a questo popolo e digli, voi udrete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Infatti il cuore di questo popolo si è indurito, e sono diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi, e non odano con gli orecchi, e non intendano col cuore, e non si convertano, e io non li guarisca». E dopo aver citato queste parole, dette da uno dei loro profeti, Isaia, Paolo continua dicendo: «Sappiate dunque che questa salvezza di Dio è mandata ai gentili, ed essi l'ascolteranno». Quando ebbe dette queste cose, i giudei se ne andarono avendo tra di loro un'accesa discussione. E Paolo rimase 2 anni interi nella casa che aveva preso in fitto, e accoglieva tutti coloro che venivano da lui, predicando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza, senza alcun impedimento. Ora vediamo qui delle cose interessanti di cui dovremmo prendere nota. Numero 1. Paolo che si ritrova nell'isola di Malta. Non c'è dubbio che c'era la mano di Dio in questo. perché Dio voleva portare il messaggio della salvezza agli abitanti dell'isola di Malta. Ora per Paolo poteva sembrare una grande tragedia, il naufragio, il doversi gettare dalla nave, il dover nuotare fino a riva, un pericolo per la sua vita. Eppure Dio stava usando questo disastro per portare la sua verità a questa gente. Numero 2. Paolo, mentre si trova qui a Roma, bloccato in prigione per 2 anni, trascorre il suo tempo a testimoniare a coloro che gli fanno visita, ma anche a scrivere alcune delle sue epistole del Nuovo Testamento. Se non fosse stato per questo periodo di prigionia, probabilmente oggi non avremmo l'epistola agli Efesini, che Paolo ha scritto da questa cella, o l'epistola ai Filippesi, o l'epistola ai Colossesi, o la piccola epistola a Filemone, perché Paolo ha scritto tutte queste epistole durante questi 2 anni di prigionia a Roma. Ora, il libro degli Atti finisce intorno all'anno 63, e Paolo scrive Seconda Timoteo intorno all'anno 66. Quindi probabilmente Paolo è stato liberato dopo essere comparso davanti a Nerone. Nello scrivere la sua seconda epistola a Timoteo, poco prima di tornare in prigione a Roma, nel 66 dopo Cristo, dice di aver lasciato Trofimo malato a Mileto. Ora, quando Paolo stava tornando a Gerusalemme, prima di essere arrestato a Gerusalemme, Trofimo era con lui ed era andato da Mileto a Gerusalemme. Infatti era Trofimo quello che stava in città a Gerusalemme con Paolo, quando i giudei si sono infuriati contro Paolo dicendo «Quest'uomo ha portato dei gentili nel Tempio». Trofimo si trovava con Paolo quando è stato arrestato dai Romani a Gerusalemme, perché i giudei lo stavano picchiando a morte. E scrivendo a Timoteo, deve essere per forza che Paolo è tornato ad Efeso, è tornato a Mileto, ed è stato allora che ha lasciato Trofimo a Mileto perché era malato, come dice nella sua epistola, la sua ultima epistola, la seconda epistola a Timoteo, al capitolo 4. Sarebbe bene che leggeste a questo punto, tenendo presente tutto quello che abbiamo detto qui nell'ultimo capitolo del libro degli Atti, della prigionia di Paolo a Roma. Sarebbe bene che leggeste l'epistola agli Efesini, ai Colossesi, ai Filippesi. Paolo parla di sé come di un prigioniero del Signore Gesù Cristo, prigioniero per voi gentili, e parla molto dei suoi legami, delle sue catene, ma parla pure del rallegrarsi sempre nel Signore. Sarebbe bene leggere le epistole di Paolo in prigione, le epistole scritte durante questo periodo. Ora, perché Luca si è fermato qui nel suo racconto? Perché Luca non ci ha parlato del futuro di Paolo? Perché dobbiamo leggere quello che dicono altri uomini, come Eusebio e altri storici dell'epoca, per scoprire cosa è successo a Paolo dopo questo periodo in cui è stato in prigione? Se torniamo al capitolo primo degli Atti degli Apostoli, quando Gesù promette lo Spirito Santo agli Apostoli, «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, in Samaria, e fino all'estremità della terra». Ora Paolo è arrivato a Roma, il centro del mondo di allora, e da Israele Roma è una delle estremità della terra. E così l'adempimento della profezia di Cristo è completo. E quindi Luca non ritiene necessario andare oltre nel racconto, oltre quello che scrive qui. Le parole di Cristo si sono adempiute, e l'Evangelo partito da Gerusalemme si è sparso per la Giudea, e poi in Samaria con Filippo, e poi tramite Paolo e Barnaba più oltre, fino all'estremità della terra. Le parole di Gesù si sono adempiute a questo punto. E Luca ritiene che questo sia sufficiente. Abbiamo trattato della storia della diffusione dell'Evangelo nel mondo, durante il primo secolo della storia della Chiesa. E così Qui arriviamo alla fine della storia della Chiesa da un punto di vista biblico, fatta eccezione per quello che vedremo nel libro dell'Apocalisse. Scopriremo che Giovanni scrive di un periodo successivo della storia, circa 30 anni dopo questi eventi, e allora si chiude il canone delle scritture del Nuovo Testamento. Di nuovo vi incoraggio a leggere le epistole ai Romani, agli Efesini, ai Filippesi, ai Colossesi e la piccola lettera a Filemone, per avere un quadro completo di Paolo e di alcuni dei suoi sentimenti durante questo periodo in cui è stato prigioniero a Roma, come ha approfittato di questo tempo per ministrare alla Chiesa. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo ancora una volta per il privilegio di avere la tua parola, di studiare la tua parola. E Signore, siamo così contenti di vedere che la tua parola si adempie, di vedere queste profezie adempiute da Gesù Cristo, e di vedere le profezie del Tempio, che deve essere ricostruito nei nostri giorni, o negli ultimi giorni, se saremo in vita. Signore, siamo così eccitati nel vedere questi uomini che hanno in cuore il desiderio che il Tempio sia ricostruito a Gerusalemme, questo luogo di adorazione. E ti ringraziamo per la conferma della tua parola nei cuori degli uomini. Chiediamo la tua benedizione e la tua pace su Gerusalemme. In questi tempi difficili, con questa situazione così instabile, Signore, ti preghiamo di portare pace in questa regione così turbolenta. Ti prego di dare saggezza al governo israeliano, di guidare questo popolo in questi tempi angosciosi e pericolosi e nelle decisioni che verranno prese per il futuro e la sicurezza del paese, Signore. Sappiamo che tutto quello che tu hai stabilito si realizzerà sicuramente. E se c'è qualcosa che tu hai stabilito che noi facciamo per la realizzazione dei tuoi scopi, parla ai nostri cuori e aiutaci ad essere ubbidienti a te, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, faccia sì che i prossimi giorni siano gloriosi, vi circondi con il suo amore, vi riempia del suo Spirito Santo e faccia traboccare i vostri cuori della sua gioia. Nel nome di Gesù.